Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La guerra israelo-statunitense contro l'Iran prosegue. Il Senato a Washington boccia la proposta di limitare i poteri del presidente Trump. Nelle ultime ore ci sono stati ancora massicci attacchi contro Teheran, che continua a rispondere con i suoi missili e droni. Intanto il Consiglio nazionale ha iniziato a discutere l'iniziativa per rendere più rigida la neutralità svizzera, ma il sostegno al testo è marginale. Strumenti giuridici più efficaci per contrastare le mafie, li sollecita il Consiglio degli Stati, e il governo già precisa: ci stiamo lavorando. Vittoria in rimonta per 2-1 del Lugano ieri sera a Cornaredo contro il Sion. Bianconeri ora certi di un posto tra i primi sei in classifica. La campagna militare contro l'Iran sta facendo rapidi progressi verso la vittoria, secondo Donald Trump. Se qualcuno chiedesse quanto bene sta andando su una scala da 1 a 10, risponderei 15, ha detto il presidente degli Stati Uniti qualche ora prima di incassare il supporto del Senato su questa guerra. Naima Kikerio, i democratici hanno sostenuto una risoluzione per limitare i poteri di Trump di proseguire questa guerra, il testo però è stato bocciato.
Sì, 47 senatori hanno votato a favore, 53 hanno votato contro questo testo, questa risoluzione che è stata voluta ed è stata voluta in particolare dai democratici perché secondo la Costituzione il presidente non può dichiarare una guerra senza il consenso del Senato. La maggioranza repubblicana sostiene questa guerra e ha ritenuto che mettere un freno ai poteri di Trump in questo momento metterebbe in pericolo le truppe americane nella regione. Oggi la Camera dei rappresentanti dovrebbe votare una risoluzione simile, ma è attesa un'altra bocciatura. La campagna militare contro l'Iran prosegue. In queste ore ha parlato anche la portavoce della Casa Bianca, a cui i giornalisti hanno chiesto se Trump stia pensando all'invio di truppe dentro i confini iraniani.
Well, they're not part of the plan for this operation at this time, but I certainly will never take away military options on behalf of the President of the United States or the Commander in Chief.
Non fa parte del piano attuale, ha detto Caroline Lewitt, ma non è escluso perché non è possibile sapere come potrebbe evolvere la situazione. La domanda è stata posta perché è opinione comune che difficilmente ci può essere un cambio di regime senza appunto l'intervento di truppe di terra. Gli sforzi americani al momento si concentrano sull'eliminazione delle capacità missilistiche di Teheran, che dopo una pausa ha ripreso gli attacchi. Israele ha intercettato altri missili questa notte, si sono attivate le sirene sia a Tel Aviv che a Gerusalemme, ci sono state esplosioni ma non si hanno notizie di danni. In Oman invece ci sono stati danni minori a un deposito di carburante e l'Iran ha lanciato missili anche contro il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iraniano. Proprio in queste ore sono aumentate le voci secondo cui da questa regione semiautonoma potrebbe partire un'offensiva terrestre contro Teheran.
Naima Kikerio, le ultime di cronaca sulla guerra israelo-statunitense contro l'Iran. E a proposito di guerre, di eserciti e di soldati, in Germania è prevista oggi una giornata di mobilitazione contro la parziale reintroduzione del servizio militare obbligatorio decisa dal governo di grande coalizione di Friedrich Merz. Riferisce da Berlino Walter Raue.
Ad aderire agli scioperi saranno questa mattina gli studenti dei licei e delle università tedesche. In oltre 100 città del paese sono previste manifestazioni, presidi e assemblee nel corso delle quali i giovani esprimeranno il loro disappunto nei confronti della nuova normativa entrata in vigore dall'inizio di quest'anno sulla parziale reintroduzione del servizio militare. A tutti i giovani di sesso maschile al di sopra dei 18 anni, il Ministero della Difesa ha inviato un questionario nel quale viene chiesta la disponibilità di reclutarsi nella Bundeswehr, l'esercito federale tedesco. Quest'anno la risposta al questionario sarà ancora volontaria, a partire dall'anno prossimo però sarà obbligatoria. L'esercito punta a reclutare così ogni anno almeno 70.000 giovani in più per portare il numero dei soldati di leva dagli attuali 190.000 ad almeno 260.000. E questo, se necessario, anche attraverso il sorteggio dei ragazzi ritenuti più idonei. Il servizio militare obbligatorio era stato abolito nel 2011 dall'allora cancelliera Angela Merkel e sostituito da un servizio militare volontario di almeno 2 anni. In seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il governo di Friedrich Merz ha però deciso di aumentare il numero dei suoi soldati per rafforzare così la capacità di difesa del paese. Una decisione che ha provocato molte discussioni e polemiche e che viene contestata da molti giovani.
E mentre nel mondo crescono le tensioni, il Consiglio nazionale ha iniziato la discussione sull'iniziativa Salvaguardare la neutralità svizzera, iniziativa che chiede di fissare nella Costituzione un'interpretazione rigida del principio, evitando anche l'imposizione di sanzioni non decise dall'ONU. Una strada tutta in salita per gli iniziativisti. Una schiacciante maggioranza chiede infatti di respingerla senza controprogetto. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
Cosa significa essere un paese neutrale oggi e cosa è o deve essere la neutralità svizzera? Domande centrali che guidano il dibattito iniziato al Consiglio nazionale sull'iniziativa lanciata da ProSvizzera e UDC. Per i democentristi la risposta è chiara, come sottolinea il consigliere nazionale UDC Roland Büchel. La neutralità armata è un elemento fondamentale della nostra strategia di pace e sicurezza, che non va indebolito partecipando ad azioni militari o appoggiando sanzioni, perché ciò mina l'imparzialità e la credibilità svizzera, ribadisce l'UDC, che chiede di scrivere questo pilastro nella Costituzione, così come chiede l'iniziativa. Solo partito ad appoggiarla senza se e senza ma, l'iniziativa è contrastata dal resto dello spettro politico. L'iniziativa non è solo inutile, ma danneggia gli interessi di politica estera e la sicurezza della Svizzera, afferma la consigliera nazionale verde Christine Badercher. Le fa eco la consigliera nazionale del centro Elisabeth Schneider-Schneider, che teme l'isolamento della Svizzera. Crediamo davvero di poterci tenere fuori da un mondo sempre più polarizzato? Si chiede. Neutralità non significa voltarsi dall'altra parte, neutralità non significa indifferenza di fronte alle violazioni del diritto internazionale, sottolinea. Iniziativa dannosa anche per il Partito Liberale Radicale e per i Verdi Liberali, che chiedono, come gli altri, di rigettare sia l'iniziativa sia il controprogetto del Consiglio degli Stati, che lascia un'interpretazione più flessibile della neutralità. Tuttavia, una piccola minoranza ritiene invece il controprogetto necessario.
Ancora dalle Camere, per contrastare con maggiore efficacia le organizzazioni criminali, il Consiglio federale deve esaminare se le attuali disposizioni penali siano sufficienti oppure se non sia necessario ispirarsi ad altri paesi. A chiederlo è un postulato approvato ieri tacitamente dal Consiglio degli Stati, riferisce da Berna Johnny Canonica.
Che attività criminali di tipo mafioso facciano ormai parte della realtà elvetica è un fatto assodato. Charles Juillard, consigliere agli Stati giurassiano del centro.
On en parle beaucoup et si on fait un peu le bilan.
Se ne parla molto, ma se facciamo un veloce bilancio delle condanne che vengono inflitte, queste sono molto poche, se non addirittura rare. Per questo motivo, con il mio postulato, intendo chiedere se la nostra legislazione sia sufficientemente applicabile in modo efficace o se possiamo ispirarci a ciò che accade nei paesi che sono infiltrati dalla criminalità organizzata. Da parte sua, il consigliere federale Beat Jans ha ammesso che la criminalità organizzata rappresenta un problema crescente in Svizzera, con ricadute sulla sicurezza. Per questo motivo, ha rammentato il capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, il governo ha approvato lo scorso dicembre la strategia per la lotta alla criminalità organizzata.
Zusätzlich startet das EJPD parallel einen Rechtsetzungsprozess.
Inoltre, ha aggiunto Jans, il Dipartimento ha avviato parallelamente un processo giuridico necessario per combattere efficacemente la criminalità organizzata, anche per verificare le basi giuridiche e, se necessario, adeguarle. L'obiettivo è quello di mettere a punto un pacchetto legislativo che rafforzi efficacemente la lotta alla criminalità organizzata. Vogliamo individuare il meglio, vogliamo adottare ciò che è possibile, sensato e conforme alla Costituzione nel contesto svizzero.
Wir wollen das Beste identifizieren, wir wollen übernehmen, was im Schweizer Kontext möglich, sinnvoll und verfassungskonform ist.
Jans ha infine annunciato che le modifiche di legge ritenute necessarie verranno elaborate e messe in consultazione entro la fine dell'anno prossimo.
E a proposito di criminalità organizzata, a Roveredo scalda gli animi della politica locale la concessione da parte del Canton Grigioni del permesso di dimora a 4 persone arrestate nell'ambito di un'operazione internazionale antimafia. Il municipio del capoluogo mesolcinese si rivolge a Coira per chiedere provvedimenti e maggiore attenzione. Alessandro Tini ha raggiunto telefonicamente il vice sindaco Decio Cavallini.
Se in governo c'è qualcuno che è sensibile e dice no, attenzione, questo è un problema, dobbiamo seriamente chinarci, è un conto. Ma se dicono no, quello che dice il funzionario dirigente va bene, a posto così, allora dopo bisogna suonare le trombe, i tamburi, le grancasse, perché vuol dire che non cambierà niente.
Per Decio Cavallini, che prima del pensionamento è stato attivo ai vertici della Polizia Cantonale Ticinese per 35 anni, le verifiche prima di concedere un permesso non possono restare esclusiva dell'Ufficio Cantonale della Migrazione e del Diritto Civile.
Ma noi auspicheremmo una procedura che coinvolga chi è operativo sul territorio e quindi conosce la situazione, conosce le persone, conosce gli ambienti, conosce i problemi, le criticità e quindi hanno modo di esprimere un'opinione. Non necessariamente deve prendere una decisione, però perlomeno formulare dei preavvisi che vanno considerati attentamente quando si tratta di decidere su come procedere in determinate richieste.
Ora l'intenzione del municipio di Roveredo è di sollecitare anche la politica, coinvolgendo i rappresentanti del Moesano in Gran Consiglio, affinché portino avanti un atto parlamentare che chieda modifica alla procedura.
Vorremmo coinvolgerli in modo da convincerli che comunque è un atto, direi, dovuto alla situazione generale di non lasciar creare situazioni pericolose. In questi ultimi mesi se ne parla in lungo e in largo di come la delinquenza e la criminalità organizzata si stia estendendo nel nord Italia e anche in Svizzera. Quindi non è una cosa da sottovalutare o da prendere alla leggera. Vogliamo fare in modo che si rifletta seriamente, concretamente, su questo tipo di procedura che così comunque non va bene.
Noi abbiamo ancora un contributo sui lavori delle Camere federali perché ieri il Parlamento ha deciso di non procedere con i tagli. Complessivamente si parlava di 25 milioni di franchi ai contributi federali destinati ai piccoli aeroporti, contributi per il finanziamento dei sistemi di sicurezza e del controllo aereo offerti da SkyGuide. La decisione è stata accolta positivamente dall'aeroporto di Lugano Agno, visto che i tagli in Ticino erano stimati in 5 milioni di franchi. Gian Robbiani.
Un taglio che appunto avrebbe colpito gli aeroporti regionali svizzeri e avrebbe messo seriamente in difficoltà quello di Lugano, come conferma il direttore Davide Pedrioli.
Avrebbe in tutto per tutto declassato l'operatività dell'aeroporto di Lugano.
Ma sarebbe stato un taglio tale da metterne in pericolo la sopravvivenza?
Saremmo stati costretti a fare a meno di SkyGuide, questo non vuol dire assolutamente chiudere l'aeroporto, però l'operatività soprattutto per l'aviazione business e soprattutto per quella non basata a Lugano, una parte di questi operavano dagli aeroporti milanesi vicini.
Ma come mai in Parlamento si è deciso di stralciare questi tagli? Lo abbiamo chiesto al consigliere nazionale Alex Farinelli, che è membro della Commissione dei Trasporti.
Perché il finanziamento di questo contributo è dato dalle tasse che sono applicate sul cherosene utilizzato in Svizzera, quindi è autofinanziato dal sistema dell'aviazione, e poi perché in Commissione dei Trasporti stiamo trattando una revisione più ampia della legge sulla navigazione aerea, dove si pone anche il tema di come finanziare la sicurezza, e quindi lì si potrà fare una discussione molto più allargata.
Dunque, per gli aeroporti regionali la scure dei tagli è solo e soltanto rimandata.
Penso che in realtà il rischio di trovarsi in difficoltà è tolto dal tavolo. La Commissione dei Trasporti vorrà comunque cercare una soluzione che sia ragionevole, che permetta a queste realtà, che sono comunque importanti, di continuare a esistere e di non essere messi in discussione.
Una soluzione che sembra rassicurare gli aeroporti regionali, o perlomeno Lugano Agno. Sentiamo ancora Pedrioli.
Si andrà a diminuire i costi verosimilmente di SkyGuide. Un altro per Lugano è l'avvicinamento satellitare l'anno prossimo, quindi vuol dire che nel 2027 o 2028 avremo già dei minor costi.
A Lugano Agno, lo ricordiamo, l'ipotesi di perdere SkyGuide pesava anche sul progetto, sempre sul tavolo del municipio, di rilanciare l'aeroporto attraverso una partnership tra pubblico e privato. progetto che ora potrebbe riprendere slancio.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.